Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del sabato con Effetto Cinema. Torniamo anche oggi a parlare del Torino Film Festival, dove proprio ieri pomeriggio è stato presentato un documentario dedicato ad uno dei cantanti italiani più amati, Franco Battiato. Si intitola Temporary Road, una vita di Franco Battiato. Ne sono autori Giuseppe Pollicelli e Mario Tani. Giuseppe Pollicelli è con noi in studio. Benvenuto.
Grazie.
Il documentario è prodotto dalla Macfilm di Mario Tani. Appunto, tra l'altro, Mario Tani sarà il nostro ospite al telefono fra poco, quindi ci collegheremo tra poco con lui. Ma intanto volevo proprio cominciare a parlare con Giuseppe Pollicelli della sua passione per Franco Battiato. Quando è nata? Quando hai scoperto Franco Battiato?
L'ho scoperto come artista prestissimo, da bambino, quando Battiato era al momento del massimo successo commerciale, no? Nell'82, con l'album La voce del padrone, che aveva tutta quella serie di pezzi che sono
uno più
rimasti.
Bello dell'altro.
Sì, appunto, quell'album incredibile con 7 hit praticamente, mm-hmm. No? Da Centro di Gravità Permanente a Cucurù Cucù a Bandiera Bianca, agli Uccelli, eccetera. Però non mi ero ancora appassionato, anche perché ero molto piccolo all'epoca, avevo 7-8 anni. Quando è che è scattata esattamente la cosa? In un modo curioso, che dà proprio l'idea del fatto che certe cose, in certo senso, sembra che debbano accadere, allora basta anche un minimo pretesto perché questo succeda. Era, credo, il 1996, e stavo facendo non so che a casa dei miei genitori nel salotto. A un certo punto sento, era la sigla di una serie di Canale 5 di quei film di commedia all'italiana, no? Quei cicli che vengono fatti a volte, soprattutto d'estate, credo che fosse estate, sì. Quindi era un ciclo di film italiani, e avevano usato come sigla Cucurù Cucù, appunto, di Battiato. Sento questo Cucurù Cucù così all'improvviso, è come una folgorazione, dico: accidenti, che forza che ha questo brano. E mi ricordo che io qualche anno prima avevo acquistato un LP di Battiato, un LP doppio che si chiama Giubbe Rosse, il suo primo LP dal vivo, è uscito nel 1989, l'avevo comprato allora e l'avevo ascoltato, ma senza particolare entusiasmo, l'avevo trovato difficile soprattutto. Allora mi sono ricordato di questo fatto, l'ho recuperato e mi sono messo ad ascoltarlo, e da quel momento mi si è aperto un mondo. Mi sembravano uno più bello dell'altro questi brani, e da quel momento la mia stima, la mia passione per Battiato musicista, poi però non solo, anche direi in generale come intellettuale e artista, è andata sempre crescendo, fino a che poi appunto sono successe tante cose che poi magari raccontiamo.
Certo, che ti hanno portato a conoscere anche personalmente Franco Battiato.
Sì, sì, ormai siamo, posso dire, amici, senz'altro.
Quando è venuto il tuo primo incontro?
Incontro è venuto nel 2009, perché io all'epoca collaboravo con una rivista musicale che adesso non esiste più, si chiamava Musica Leggera, e ci collaboravo in maniera molto sporadica, anche perché io non sono un musicologo, non sono particolarmente ferrato in materia musicale, ma in realtà il mio vero interesse era quello di riuscire, attraverso questa collaborazione, a fare un'intervista a Battiato. E quindi la prima cosa che ho proposto quando ho cominciato a collaborare è stata questa: se ci fosse stato modo di intervistarlo. Siccome il direttore, che si chiama Maurizio Becker, della rivista aveva un numero di casa di Battiato, perché lui a sua volta l'aveva intervistato anni prima per qualche programma della Rai, l'ha recuperato questo numero, ha telefonato e si è accordato con lui perché io lo andassi a intervistare Battiato a Milano, e effettivamente la cosa poi è stata concordata, e fu una cosa anche abbastanza come dire, avventurosa, perché l'orario d'appuntamento era alle 8 di mattina, quindi abbastanza insolito.
È un po' strano.
E mi è stato comunicato che Battiato aveva dato l'ok 2-3 giorni prima, quindi io poi mi sono dovuto scapicollare organizzandomi per partire da Roma e andare a Milano. E in tutto, quindi questo nella casa milanese di Franco, perché Franco ha una casa a Milano e una a Milo, in provincia di Catania, dove attualmente vive in modo stabile, e comunque questa casa che ha a Milano, insomma, ovviamente la frequenta spesso. per ragioni di lavoro sono andato quella mattina lì alle 8 e ho fatto un'intervista molto breve, in tutto saranno stati 3/4 d'ora. Al termine di questa intervista, siccome era un'idea che già io comunque covavo da tempo, gli ho chiesto se prima o poi si poteva fare un lavoro su di lui di tipo audiovisivo, diciamo appunto, quindi che avevo questo desiderio di fare, visto che nessuno l'aveva mai fatto prima, un documentario su di lui. E lui mi ha detto sì, perché no, va bene. Ed è come se subito lui avesse in qualche modo deciso che io potevo, mi ha, come dire, concesso questa sorta di privilegio, sulla base non so bene di che, di una forma di intuito, così, che io potevo interagire con lui da prima appunto magari professionalmente, poi anche da un punto di vista così umano e amicale.
E quindi quando poi si è concretizzato, è un progetto che poi di cui hai parlato con Mario Tanim.
Qui parliamo di 4 anni fa, sì. E ovviamente il tutto ha avuto una genesi comunque abbastanza lunga, laboriosa, certo. E ha trovato effettiva concretezza diciamo 1 anno e mezzo fa, perché abbiamo dovuto organizzare tutto, insomma questo è un film a tutti gli effetti, la nostra troupe, quando ci siamo mossi per girare il film, appunto il film è stato girato essenzialmente a Milano e in Sicilia. Eravamo 10 di persone, infatti erano sempre spaventati, non tanto Franco che è uno tranquillo, ma il suo entourage. Vedevano questo quando andavamo ai concerti, abbiamo ripreso diversi live, e dicevano: ma com'è possibile, si fa un documentario, sembrano un cast di un film di fiction. E non eravamo forse neanche visti tanto di buon occhio, si pensava che potessimo dare disturbo. Però ripeto, non da battiato, però lui è sempre stato molto
disponibile,
sì, disponibile, ma direi anche olimpicamente distaccato rispetto alle queste questioni.
Che cosa secondo te Battiato di diverso rispetto al panorama musicale, non soltanto italiano poi alla fine, perché Battiato è un artista internazionale?
Certo, beh, da un punto di vista musicale direi che nessuno come lui è riuscito a ottenere risultati così pregevoli sperimentando un po' in tutti gli ambiti della musica, cioè ogni volta che ha tentato una strada è riuscito a fare qualcosa che era compiuto e che comunque anche quando ha ricevuto critico ha lasciato perplesso. Penso a quando, non so, nel 91 fece questa operazione di recuperare dei leader tedeschi e farne delle canzoni che poi ha inserito nell'album, comunque a me in una grondaia, e qualcuno storse il naso, perché Franco è uno portato a questo tipo di lavoro, di operazione, di contaminare, di mettere i generi insieme fra loro, e lo fa in una maniera secondo me assolutamente geniale, che non ha eguali probabilmente nel panorama musicale italiano, anche per come questo tipo di operazioni, anche le più ardite, anche le più apparentemente difficili, hanno poi per una specie di magia trovato sempre il favore del pubblico, cioè commercialmente lui, a parte i primissimi anni, ma diciamo da quando ha fatto la cosiddetta svolta pop, cioè dal 79 in avanti, dall'era del cinghiale bianco in poi, è sempre stato seguito dal pubblico, ha sempre trovato riscontro, questo dal punto di vista musicale. Dal punto di vista complessivo della personalità, beh, insomma, lui ormai ha un tale prestigio, un tale ascendente, no? Rispetto agli interventi che fa, anche parlo dell'attualità, no? Dell'ambito sociale, che pochissimi altri hanno, forse, insomma, dei nomi indiscutibili come De Gregori o Guccini, insomma, questi bisogna andare proprio sui decani, no? della nostra musica.
Franco Battiato dà l'impressione di essere un artista piuttosto schivo come personalità. Ma parlami di lui dal vivo, come sono i suoi concerti rispetto alla sua musica? La sua musica in genere è molto raffinata, quindi si potrebbe pensare che forse il massimo della percezione si ha dai suoi dischi. Com'è lui in concerto?
In concerto è estremamente comunicativo, come ti dicevo, ha questa poi incredibile capacità dovuta a un repertorio secondo me mirabolante, che soltanto perché noi siamo in qualche modo condizionati dall'industria culturale e soprattutto musicale anglosassone, non ha, che impone, no, il fatto che a avere circolazione internazionale siano praticamente soltanto le cose in inglese e un pochino in misura minore quelle più commerciali magari in spagnolo, ma ci sono tanti brani di Franco che insomma se fossero stati concepiti in partenza per il mercato anglosassone oggi sarebbero delle hit internazionali. Penso, non so, alla Stagione dell'amore o alla Cura, no? Voglio dire, cosa hanno di meno di tante di
Take My Breath Away,
mettiamo, certo, penso. Certo. Niente. E quindi questo però cosa succede nei suoi concerti, perché questa era la tua domanda, che lui passa con una disinvoltura assoluta, un salto dalla canzone all'altra, senza che questo però strida o appaia, perché tutto si tiene dentro la sua cifra stilistica, che comunque miracolosamente fa sì che tu riconosca come suo un brano con una batteria forte, pompata, come può essere, che ne so, un brano dell'album Gomma Lacca, mettiamo, e anche Le Sacre Sinfonie del Tempo, un brano ultra rarefatto, raffinato. Quindi lui riesce a comunicare a questo grande dono in una maniera efficace, forte, diversi tipi di sensazione, che possono essere quella che va dal rock duro, no? quel tipo di sollecitazione lì, e così come con brani mistici come non può essere Ode all'inviolato o L'ombra della luce, passi in altre dimensioni. Questo può succedere, ripeto, da un brano all'altro nel giro di 30 secondi. Questa è la cosa più rilevante che io noto nei suoi concerti dal vivo.
Direi che è il momento dunque di collegarci con Mario Tani, che ci ha raggiunto al telefono. Buongiorno Mario, benvenuto.
Buongiorno a te Rosario, buongiorno a tutti gli amici di Radio Vaticana.
Dunque, Giuseppe ci ha un po' raccontato di questo incontro con Franco Battiato, ma come ti ha convinto a così realizzare un film su Franco Battiato? È una passione per questo musicista che tu stesso condividi o l'hai scoperta attraverso Giuseppe?
Ma devo dire, la cosa nasce da una passione già antica. Pensa che il primo disco di Battiato l'ho comprato e facevo le medie. E poi in realtà ho conosciuto Giuseppe, come forse molti sapranno, già da tempo, e abbiamo condiviso già altri progetti insieme, abbiamo girato altri lavori. E sapendo che lui aveva avuto l'occasione di incontrarlo e di intervistarlo già in altre occasioni, diciamo che l'idea è nata un po' in comune, e avevamo piacere in qualche maniera di tentare di proporre a Battiato questo documentario, questa lunga intervista. Era nata così l'idea. Poi col tempo, naturalmente, vista anche la disponibilità di Battiato, noi stessi abbiamo pensato di costruire qualcosa di più corposo, di una semplice intervista.
Sì, Giuseppe mi ha detto che eravate un gruppo di lavoro abbastanza cospicuo, una decina di persone, no?
Esatto. Sì, infatti devo dire, questa è stata un po' una peculiarità fin dall'inizio che abbiamo ricercato. Volevamo un po' distaccarci dalla media dei documentari che di solito vengono sempre fatti con delle truppe inesistenti e comunque sono sempre prodotti per ragioni produttive poi anche molto più semplici. Noi abbiamo mirato fin dall'inizio a realizzare un prodotto per il cinema, su cui abbiamo girato in 4K con la fotografia di Nicola Saraval. Abbiamo fatto un lavoro col suono molto attento con Tommaso Danisi e poi successivamente abbiamo fatto un mix specifico per il cinema con l'aiuto di Paolo Piccardo. Abbiamo in qualche maniera lavorato in produzione grazie a Antonella Di Pierro in maniera molto, molto attenta. Abbiamo preparato tutte le varie riprese con molto anticipo, proprio per seguire quelli che erano gli spostamenti di Battiato nel corso dell'anno, perché in realtà il progetto nasce addirittura nel 2012.
Sì.
Diciamo che è stata una lavorazione particolarmente complessa, che poi ha visto insomma la chiusa durante il montaggio, realizzato anche con Alessandro La Trofa e con ovviamente Giuseppe Pollicelli, e abbiamo tirato fuori un film di 1 ora e 10.
E tu parlavi appunto del montaggio di questo film, che comprende delle immagini che avete appunto girato, mi diceva Giuseppe, anche nei concerti, una intervista realizzata allo stesso Franco Battiato, e sempre più proprio il genere del documentario mi sembra che vada verso soprattutto in Italia devo dire, vada verso una fruizione particolarmente emozionale, no? di quello di cui si tratta.
Certo.
E devo dire che questo vostro film probabilmente si inserisce proprio in questo stesso tipo di filone.
Certo, ma quello che dici è assolutamente giusto, perché noi abbiamo, come ti dicevo, siamo partiti all'idea di seguire Battiato con un'intervista, in realtà ne abbiamo fatte due molto lunghe, ma poi proprio per evitare di lasciare un classico, creare un film che fosse solo un'intervista, ma proprio per dare l'emozione in più, abbiamo non soltanto ripreso due concerti di Battiato, così da ampliare la sua intervista con materiale legato proprio ai brani, ma abbiamo poi anche fatto un lavoro molto attento sul repertorio, recuperando quindi filmati del passato. Abbiamo anche una chicca del passato degli anni 70, ma anche dei suoi videoclip più degli anni 80. In qualche maniera abbiamo cercato di creare ricostruire quello che è stata la carriera di Battiato, non soltanto poi la carriera diciamo professionale, ma anche e soprattutto la carriera umana.
Sì.
Perché infatti, e da qui mi collego proprio a quello che parli, che diceva poi dell'emozione, il documentario ha proprio una profonda componente emotiva, grazie al fatto che in realtà tutta la seconda parte racconta proprio questa ricerca spirituale che l'artista ha iniziato sin da subito e che l'ha portato ad essere poi, come lui dice, quello che adesso è, ossia molto meglio di quello che era prima.
Questa è un'evoluzione a cui tutti gli uomini
mirano.
Aspirano, veramente. Certo. Il fatto che lui ci sia riuscito.
No, ma infatti devo dire, io quello che mi rende molto felice di questo lavoro, a parte sono contento, ecco, di questo connubio professionale con Giuseppe, che va avanti da tempo e che ci ha portato a questo risultato. E devo dire, quello che mi fa piacere è che credo che il film possa veramente arricchire gli spettatori, indipendentemente da quelle che possono essere l'età o anche la conoscenza dell'artista. Questo credo che, di questo sono contento, devo dire. Chiaramente sono curioso di sapere poi come reagirà il pubblico.
Certamente. Grazie allora Mario Tani di essere stato in nostra compagnia, naturalmente in bocca al lupo quindi per l'accoglienza di questo film, sia del pubblico ovviamente del Torino
Rosario,
Film Festival. Grazie a te, sia naturalmente poi del pubblico che lo vedrà in seguito. E torniamo allora a parlare con Giuseppe Pollicelli, che è autore insieme a Mario Tani del documentario dedicato a Franco Battiato, lo ricordiamo, Temporary Road, una vita di Franco Battiato, che è stato presentato proprio ieri al Torino Film Festival. Dunque, tu hai partecipato anche proprio attivamente al montaggio, che è nel momento appunto della creazione di un film il momento più importante.
In un documentario a maggior ragione.
Ecco. E allora dimmi un pochino quali sono state le suggestioni che hai voluto più di ogni altra così creare.
Io credo di essere stato sinceramente avvantaggiato dal fatto che conosco bene quello che Battiato ha fatto, e quindi sia da un punto di vista musicale sia da un punto di vista cinematografico, perché Franco ha all'attivo tre film più un paio di documentari, ora ne sta girando un altro sul tema della morte, e poi anche come pittore, per esempio lui ha tanti quadri, quindi avendo tantissimo materiale, in realtà la grande difficoltà è stata selezionare, capire su cosa andare a intervenire e cosa utilizzare e cosa invece tenere da parte, perché ovviamente abbiamo parlato molto di questa parabola umana e artistica di Battiato, ma tantissime cose sono rimaste fuori. In teoria, non so, tutta la parte, ci siamo molto concentrati su di lui, ecco, appunto su questo tragitto che lui ha compiuto nella sua esistenza di evoluzione come artista e come uomo. Altri fatti li abbiamo tenuti da parte, perché altrimenti appunto tutto insieme non si poteva tenere e poi avrebbe perso probabilmente di compattezza, no? La sua fisionomia, un po' il lavoro, quindi mettiamo tutta la fase delle collaborazioni che Franco ha avuto con grandi cantanti, donne tipo, che ne so, Milva, Alice o Giuni Russo. Questo non c'è, se ne potrebbe fare un documentario a parte su questo. Quindi questa è stata la cosa difficile. E poi io con Mario, ma diciamo questo è stato soprattutto una cosa di cui mi sono occupato io, soprattutto in prima battuta, in una prima fase, è stata quella di dare vita a qualcosa che fosse in sintonia con la poetica e con lo stile anche, diciamo, musicale di Franco, e quindi che avesse una sua armonia formale, ecco, questo ci ho tenuto molto, spero di esserci riuscito. Devo dire che tra l'altro Franco ha seguito costantemente il lavoro e ha dato spesso delle indicazioni, delle cose che si sono rivelate preziose poi alla fine
Sì.
Del lavoro.
Questo mi sembra tra l'altro una forma di rispetto altissima, no?
No, certo. Devo dirlo, qui c'è una difficoltà intrinseca. Quando tu fai un lavoro di questo genere su un artista così importante, che è vivente e assolutamente, per fortuna, no, è operante, attivo, chiaramente ti devi confrontare, rapportare a lui. E non sempre tutto quello che noi avevamo proposto è stato accolto in maniera entusiastica da Franco. Abbiamo cercato però lui è stato anche al tempo stesso estremamente rispettoso. È stato possibile portare a termine in un modo del tutto soddisfacente, io credo, un lavoro del genere, proprio perché si partiva dalla base di rispetto e stima reciproci. E quindi sì, questo è fondamentale per un lavoro del genere, altrimenti è impossibile.
Che cosa ti piacerebbe che il pubblico leggesse dentro questo documentario? Che cosa vorresti che passasse al di là del...
A me interessa soprattutto una cosa, che esca fuori la grandezza di Battiato come artista, che è uno di quelli che resteranno di sicuro. Cioè, Battiato fra un secolo sarà ricordato, e il suo repertorio è un patrimonio che resterà, come è stato prima con Rossini o con Puccini. Non bisogna pensare che le cose, siccome erano nel passato, sono necessariamente superiori al presente, no, non c'è niente di meno, è così. E questa sua grandezza, anche per la difficoltà di certi contenuti che lui ha fatto passare attraverso lo strumento della canzone, questo io vorrei che dal film emergesse, e anche poi spero che esca fuori l'eccezionalità, l'originalità del tragitto esistenziale di Battiato, che obiettivamente è molto particolare, e può essere, lo è infatti per molti, una forma di esempio da seguire. E questo.
Grazie allora Giuseppe Pollicelli di essere stato in nostra compagnia. Ringraziamo ancora Mario Tani, che abbiamo avuto al telefono. Ricordo che Mario Tani e Giuseppe Pollicelli sono gli autori del documentario Temporary Road, una vita di Franco Battiato, presentato proprio ieri al Torino Film Festival, che sarà poi possibile vedere.
Allora sì, è un giorno solo per ora, verrà distribuito in una sola giornata, come usa fare adesso con i documentari per esempio, che è l'11 dicembre. Quindi, andando a vedere sul sito della società di distribuzione Nexo, il sito dell'Anexo di Milano, a breve sarà pubblicato l'elenco di tutte le sale d'Italia nelle quali sarà possibile vedere il film, che poi in un futuro prossimo magari sarà ripreso nelle sale, e io credo, confido, anche poi pubblicato in DVD. Vedremo.
Grazie allora di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Effetto Cinema ritorna sabato prossimo.
Ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te.